Gli Stati Uniti sono più forti che mai, da Washington Donald Trump elogia se stesso nell'anniversario dei 250 anni della dichiarazione di indipendenza, rivendica la vittoria su Venezuela e Iran e, guardando alle elezioni di midterm, torna ad attaccare il comunismo considerato una minaccia interna e un cancro che va estirpato subito, ha detto il presidente statunitense. Albania, migliaia in piazza a Tirana da tutto il paese contro il progetto di un resort di lusso della famiglia Trump. Nel mirino delle proteste che durano da oltre un mese c'è ormai l'intera classe politica, chieste le dimissioni del premier Rama. A Erfurt in Germania la AfD conferma i vertici e guarda le elezioni regionali dell'autunno. Fuori decine di migliaia in piazza contro l'estrema destra, il congresso arriva in un momento di forte crisi nei consensi per il cancelliere Merz. Caregiver, l'allarme dei familiari delle persone non autosufficienti, anche il poco aiuto promesso slitta in avanti, la legge Locatelli è ferma in commissione, improbabile che a settembre si possa partire col contributo da 400 euro promesso. Roma, 250.000 al concerto di Ultimo a Tor Vergata, mai così tanti biglietti venduti in Italia per una singola data, la musica dal vivo è malata di gigantismo. Sono le 8:32, Popolare Network. Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, la prima edizione del giornale radio. In apertura andiamo, avete sentito, a Washington, dove con oltre un'ora di ritardo a causa di un'allerta meteo per forti temporali, il presidente Donald Trump ha tenuto l'atteso discorso per i 250 anni della dichiarazione d'indipendenza.
Good evening America, if you think that was easy, it wasn't.
Quello di Trump è stato un discorso dai consueti toni trionfalistici. Il presidente ha per l'ennesima volta elogiato i successi raggiunti dagli Stati Uniti sotto la sua guida. Oggi siamo più forti, più ricchi e più sicuri che mai, ha detto. Ha quindi rivendicato una presunta vittoria su Venezuela e Iran, ma ha soprattutto rilanciato la sua campagna contro il comunismo, un chiaro riferimento alla politica interna.
Ho detto che l'America non sarà mai un paese comunista, non succederà. I nostri combattenti non hanno lottato contro il comunismo sui campi di battaglia di tutto il mondo solo per avere di nuovo i comunisti che alzano la testa qui in America. Non lasceremo che succeda. Dobbiamo porre fine a questa minaccia immediatamente e prima che inizi. È un cancro che va estirpato subito.
Il discorso di Trump è durato poco più di mezz'ora. Nel suo intervento il presidente è tornato poi a ribadire le sue principali battaglie politiche. Sentiamo il servizio da New York.
Pioggia e maltempo ne hanno ritardato il discorso, ma alla fine le parole di Donald Trump sono arrivate. Nella serata del 250esimo anniversario dell'indipendenza americana, il presidente ha parlato da Washington davanti a una folla ridotta, dopo che un'allerta meteo aveva costretto le autorità a evacuare per oltre due ore il National Mall. Per due secoli e mezzo la Repubblica americana è stata il più grande risultato della storia dell'umanità, ha dichiarato Trump, definendo gli Stati Uniti la nazione più straordinaria mai esistita e sostenendo che il paese stia vivendo il suo momento migliore di sempre. Sul palco il presidente ha voluto trasformare la celebrazione in una rievocazione patriottica, facendo salire veterani delle forze armate accanto a una serie di bandiere storiche. Una, ha ricordato, ha sventolato durante lo sbarco in Normandia nel D-Day, un'altra venne utilizzata durante il funerale di Abraham Lincoln. Ma il discorso poi ha rapidamente assunto toni più politici. Trump ha rilanciato la sua battaglia per il Save America Act, che eliminerebbe quasi il voto per posta, parlando di brogli elettorali mai verificatisi. Ha poi parlato delle forze armate affermando: abbiamo ricostruito il nostro esercito nel mio primo mandato, lo abbiamo usato un po' in questo secondo nostro mandato, anzi dovrei dire nel terzo, ma non lo farò perché non voglio creare polemica, ha detto, un riferimento al fatto che secondo lui avrebbe vinto le elezioni perse nel 2020 contro Joe Biden. Poi, rivendicando i valori costituzionali americani, ha detto: abbiamo giustizia uguale per tutti davanti alla legge, anche se io non sono stato trattato così bene. Una celebrazione dell'America che per 35 minuti si è trasformata anche in un comizio della sua presidenza. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
E l'intervento di Trump è stato seguito da un imponente spettacolo pirotecnico di 40 minuti, più del discorso stesso. Il discorso di Trump si è rivolto nel suo discorso agli Stati Uniti di oggi, che hanno subito profondi cambiamenti negli ultimi anni. Sentiamo Bruno Cartosio, saggista e storico degli Stati Uniti.
L'America è sempre stato un posto complesso, con tante componenti sociali diciamo così, ideologiche nel termine, nel senso più ampio del termine, diverse tra di loro, ideologico-politiche diverse tra di loro, più o meno chiare, più o meno sfumate. Quello che secondo me si può dire nell'arco di questo periodo è che c'è stato un approfondimento delle diversità e delle divisioni, un approfondimento anche prodotto dall'andamento dell'economia e dell'evoluzione sociale, e con un ritorno in auge di componenti ideologico-politiche che sembravano essere tramontate, quelle del razzismo per esempio, o della propria identità separata rispetto ad altri e ad altri componenti. Queste cose che erano, si erano sfumate, si erano come attutite, no, sono ritornate fuori violentemente. Che una ragione certamente negli ultimi 15 anni è la crescita delle componenti ideologiche e demagogiche che hanno giocato su questi elementi tradizionali per trasformarli in basi per un'acquisizione di potere contro altri.
In Albania non si arrestano le proteste contro la costruzione di un mega resort di lusso sponsorizzato da Jared Kushner, il genero del presidente statunitense Donald Trump. Manifestazioni durano da 35 giorni. Ieri sera a Tirana c'è stata una delle iniziative di piazza più partecipate di sempre, con migliaia di cittadini arrivati nella capitale da tutto il paese. Nel mirino delle contestazioni ormai non c'è più solo il progetto turistico, ma l'intera classe politica. Ieri la protesta è coincisa con il compleanno del premier socialista Edi Rama, di cui vengono chieste le dimissioni. A Tirana abbiamo raggiunto Cristian Elia, giornalista che sta seguendo le manifestazioni.
Il resort non va dimenticato, ma non va neanche sopravvalutato. È stato l'ultimo atto di una gestione del bene comune, dei pezzi dello Stato, che in realtà già dal 2016 ha prodotto proteste della società civile. Quello che non era mai successo è che di solito le proteste riguardavano gli attivisti di Tirana e le comunità locali coinvolte dai singoli progetti di speculazione. Non si è mai vista questa catena che unisce tutti, dai manifestanti che arrivano dai posti più remoti dell'Albania qui, ai nazionalisti, ai gruppi LGBTQ+, a quelli delle lotte contro le condizioni dei lavoratori. È questa la grande forza, e credo che in questo il portato simbolico di chi c'è dietro questa speculazione questa volta abbia scatenato una reazione ancora più forte. I riferimenti all'idea di come Rama si sia schierato con Trump, di come Rama si sia schierato sul Board of Gaza, di come Rama si sia schierato rispetto anche alla questione dell'Iran, sono temi molto forti in piazza. Quindi è ovvio che, al di là di un'esasperazione che arriva da 10 anni di lotte, al di là di un caso che ha particolarmente colpito l'opinione pubblica, ci sia anche un sottolivello che è di voglia di cambiamento, di spezzare questa catena Beriscia-Rama, Rama-Beriscia, ma si sia anche caricato di significati internazionali.
A Erfurt in Germania, mentre nelle strade decine di migliaia di manifestanti sfilavano contro la diffusione dell'estrema destra nel paese, il partito della AfD ha rieletto ieri i suoi dirigenti di partito. Il congresso celebra in un momento di forte impopolarità del governo Merz, del cancellerato Merz, che a pochi mesi dalle elezioni regionali di settembre in Sassonia e Mecklenburg, dove il partito di estrema destra domina ampiamente nei sondaggi. Sentiamo Alessandro Ricci.
A Erfurt l'alternative für Deutschland mostra i muscoli. Al congresso federale del partito Alice Weidel e Tino Chrupalla sono stati rieletti alla guida della formazione di estrema destra. Weidel ha rilanciato la linea dura su immigrazione e identità nazionale, mentre Chrupalla ha ribadito l'obiettivo di conquistare prima i governi regionali e poi quello federale. Il congresso arriva mentre l'AfD è stabilmente ai vertici dei sondaggi e guarda le elezioni di settembre in Sassonia-Anhalt e Mecklenburgo-Pomerania anteriore. In Sassonia-Anhalt alcuni sondaggi attribuiscono al partito un consenso tale da avvicinarlo alla maggioranza assoluta dei seggi nel Parlamento del Land. Sarebbe la prima volta nella storia del partito. Fuori dal centro congressi però si è vista un'altra Germania. Circa 30.000 manifestanti hanno cercato di bloccare l'accesso dei delegati con sit-in e blocchi stradali. Migliaia di agenti schierati con momenti di tensione tra polizia e dimostranti, anche se il congresso si è aperto regolarmente. L'ascesa dell'AfD, che ormai sembra non arrestarsi, va di pari passo con la linea del cancelliere Friedrich Merz. Il governo, in grave calo di consensi, taglia le prestazioni sociali e mette regole stringenti per chi riceve sussidi, mentre aumenta gli investimenti nella difesa e nel riarmo. Una scelta che divide il paese e che, almeno per ora, non sembra frenare la crescita dell'estrema destra. Da Berlino, Alessandro Ricci per Popolare Network.
La legge sui caregiver, cioè chi si prende cura a tempo pieno parziale di familiari non autosufficienti, è in ritardo, lo denunciano le associazioni che da anni si battono per vedere riconosciuto l'impegno di chi in molti casi sopperisce alle mancanze dello Stato e del sistema sanitario. In discussione alla Camera c'è un disegno di legge firmato dalla ministra della disabilità Alessandra Locatelli, prevede tra le altre cose un riconoscimento mensile di 400 euro ai caregiver, ma i lavori vanno a rilento, il testo difficilmente verrà discusso in aula entro luglio e perciò a settembre non potranno essere fatte le richieste sulla piattaforma INPS, i cui lavori risultano fermi. Questo l'allarme lanciato dall'associazione Caregiver Familiari Uniti. Alessandra Corradi è la loro portavoce.
Questa proposta di legge è stata, diciamo, imposta dalla ministra Locatelli già da luglio dell'anno scorso, quando ha cominciato a muovere i primi passi. A gennaio 2026 finalmente la legge, dopo essere stata approvata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stata depositata alla Camera e finalmente tutti noi abbiamo potuto leggerla e siamo rimasti di stucco, perché è un testo veramente scritto da qualcuno che assolutamente non sa chi sono i caregiver familiari, cosa fanno, perché lo fanno e il valore del loro lavoro di cura. Praticamente ha scontentato chiunque, perché non tiene conto delle esigenze di tutti i caregiver italiani, ma riduce praticamente la legge a semplicemente un bonus economico. Ma fare una legge che finalmente tuteli e sostenga i caregiver familiari non significa dare 2, 3, 400 euro al mese, ok? Perché un milione di noi, per esempio, ha rinunciato al lavoro per fare il lavoro di cura. Noi siamo lavoratori a tutti gli effetti, ma non veniamo assolutamente calcolati in nessun modo.
Saranno giorni di grande difficoltà per la Toscana e per chi viaggia in treno, lo dice il presidente della regione Eugenio Giani a proposito dello stop alla circolazione dei treni nel nodo di Firenze a partire da stasera alle 23 e fino alle 4 del 10 di luglio. Si tratta di un'emergenza nazionale messa in atto per la sicurezza stessa dei pendolari. Ponte Alpino ha 140 anni e va sostituito, ha detto ancora Giani, invitando chi può a non usare la tratta e chi non può a controllare con attenzione le modifiche agli orari. Fino andiamo a Roma, dove ieri a Tor Vergata Ultimo ha tenuto il suo concerto dei record, planando in elicottero sulla spianata che ha ospitato il concerto. Il cantautore ha detto di avere fatto la storia. In effetti i 250.000 biglietti venduti non hanno precedenti in Italia, ma decisamente è discutibile il fatto che il gigantismo sempre più marcato degli eventi, la ricerca di concerti sempre più grossi e partecipati, sia in sé una buona notizia per la musica dal vivo italiana. Sentiamo Nicola Vecchia.
Il record di Ultimo, 250.000 biglietti venduti, il concerto più grande di sempre. I titoli che hanno accompagnato il live del cantautore a Tor Vergata si assomigliano tutti e tutti portano da una parte alla celebrazione del protagonista, dall'altra all'idea che il mercato della musica dal vivo sia in grande salute, costellato da qualche stagione da grandissimi eventi che raccolgono centinaia di migliaia di partecipanti. Ma è davvero così? I dati, se li guardiamo da vicino, raccontano qualcosa di diverso. Secondo il rapporto SIAE, i concerti di musica pop hanno superato il miliardo di euro di incassi, ma come si distribuisce quel miliardo? I grandi eventi rappresentano lo 0,4% di tutti i concerti, eppure concentrano da soli il 35%, più di un terzo, della spesa complessiva. Sono pochissimi appuntamenti giganteschi che drogano i dati e fanno sembrare fiorente un mercato che sotto la superficie perde pezzi. Nello stesso momento in cui si celebrano ad alto volume i record, i piccoli club chiudono nel silenzio dei più. Proprio in questi giorni raccontavamo ai nostri microfoni la chiusura dello storico Folk Club di Torino, ma è solo l'esempio più recente e sono quei locali a rendere la musica qualcosa di vero, di umano e tangibile, oltre a permettere a intere generazioni di musicisti di crescere e di trovare la propria identità, ben più importante dell'inseguire un fantomatico sold out a molti zeri. Il risultato oggi è una musica dal vivo che è sempre meno dal vivo e sempre più da lontano, ascoltata e guardata a centinaia di metri dal palco, immersi in una marea umana il cui valore sta nella sua sola la potenza aritmetica.
In chiusura i mondiali di calcio, ieri sera sono iniziati gli ottavi di finale, il Marocco ha battuto il Canada 3-0 e passa dunque ai quarti, così come la Francia che ha battuto 1-0 il Paraguay grazie a un rigore concesso nel secondo tempo. Francia e Marocco si affronteranno dunque ai quarti di finale. Sono le 8:45 minuti, è tutto per questa edizione del giornale. Le notizie tornano alle 10:30. Grazie intanto a tutti voi per l'ascolto. Buona giornata.